cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Allora, buonasera nuovamente a tutti e a tutti. Questo è il Tababuchi, trasmissione a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, e questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. E il riferimento telefonico è 06491750, e un altro numero molto importante è quello del conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, che è il numero, insomma, che grazie all'aiuto di ascoltatrici e ascoltatori permette a questa radio di andare avanti. In questo momento c'è molto bisogno, e comunque sul sito della radio ci sono tutte le informazioni per poter contribuire al sostentamento della radio. Come detto precedentemente, a breve entreremo in contatto telefonicamente con il collettivo degli operai dello spettacolo di Foggia per farci raccontare, insomma, un po' in generale che cos'è il collettivo, insomma, come si muove, l'iniziativa che hanno fatto il 25 novembre. Per farlo introduciamo, insomma, mentre cerchiamo di metterci in contatto telefonico, l'inno degli operai dello spettacolo. Allora, ci dispiace interrompere bruscamente la canzone, ma la riascolteremo dopo. Dovremmo essere in collegamento con Foggia. Ci senti?
Vi sento. Ciao, sì,
perfetto. Ciao. Allora, noi ti chiamiamo perché abbiamo visto, insomma, l'iniziativa che c'è stata il 25 novembre scorso in occasione del concerto di Tiziano Ferro. Quindi ti volevamo innanzitutto chiedere come nasce il collettivo e più in generale, e poi raccontarci, insomma, questa iniziativa e qual è la situazione che...
Sì, assolutamente. La questione è, nella sua semplicità, è molto complessa, cioè nel senso che questo è un lavoro, noi abbiamo un collettivo di almeno 30-35 facchini, e già il fatto di essere facchini, abbiamo anche altre figure professionali, ma principalmente noi ci occupiamo di quella categoria, che è la categoria in assoluto più, chiaramente potrete immaginare benissimo, quella meno tutelabile, quella meno può rivendicare delle cose, perché un facchino vale l'altro fondamentalmente per questi per il giro di ditte che appaltano per le produzioni, cioè fondamentalmente è uno di quei lavori che si ritiene essere poco specializzato, quindi noi abbiamo sempre, io fai conto, io ho cominciato a fare il facchino nel 97, ce ne sono altri compagni che hanno più o meno gli stessi anni di attività, non abbiamo mai creato nulla del genere, perché questo è un lavoro che fondamentalmente ti sminuisce proprio a livello di impatto rivendicativo, cioè tu pensi di essere un bene fungibile, quindi non porti mai la questione oltre, cioè sei sempre orientato a cercare di garantirti le stagioni.
Anche allora, perché scusa se ti interrompo, sì. Il fatto spesso con questi lavori c'è sempre la retorica dei ragazzi giovani come se fosse un lavoro di passaggio, sì. Invece insomma, dalla tua esperienza, no, come quella di tanti.
La cosa ancora più drammatica, indubbiamente gli anni passano e uno non se ne rende neanche conto, quindi sei sempre uno che approccia come un adolescente a queste cose ed è sbagliatissimo. Però la cosa ancora più terrificante è vedere che in questa guerra per il diciamo al ribasso continuo e al completo annientamento di qualunque tipo di garanzia dal punto di vista degli orari, che non è soltanto una questione di salario, è anche una questione di quanto tempo stai fuori casa, con questa logica assurda per cui se il concerto è a Bari lavora una crew di Foggia, una di Taranto e una di Brindisi e Bari viene esclusa, Bari lavora fuori, cioè sono dei patti talmente strani dove trionfa una cosa che si pensa che di solito ci sia solo nelle campagne dove c'è, ma che è il caporalato, cioè è il regno assoluto del caporalato, tu hai non più un solo caporale, ne hai 4-5 e a cascata non sai bene chi prende parte di quello che dovrebbe spettare a te, cioè non capisci come si faccia a polverizzare il tuo salario.
Dal punto di vista contrattuale voi teoricamente, cioè formalmente da chi dipendete?
Formalmente noi dipendiamo da ditte, da aziende, da cooperative che sostanzialmente cambiano nome una volta ogni due giorni, cioè noi non abbiamo mai, abbiamo dei contratti, dei contrattini pro forma che firmiamo per un intero mese, per un mese e mezzo, però è molto aleatorio, diciamo, ci si perde, è un labirinto di sigle, perché è chiaro. Nel momento in cui adesso, e almeno questa è l'osservazione che facciamo in questo periodo qua, non è più un ambito dove il prodotto bello e finito ti arriva dalla produzione direttamente alla piazza o al palasport o allo stadio, viene spezzettato. Cioè noi abbiamo notato questo, c'è uno spezzettamento di ogni tipo di settore, quindi che posso dirti, viene compartimentato proprio il lavoro che vai a fare, cioè sono i facchini per i camion e quindi magari quelli li prende una ditta, i facchini che faranno il palco e quelli li prende un'altra ditta, quindi perché evidentemente il lucro si crea in questo, cioè quello che ha, diciamo, il plus valore viene creato in questo tipo di in questa moltitudine di sigle, ditte di ragazzi che arrivano dappertutto. Ne abbiamo fatto chiamate quest'estate da due persone, cioè è il niente, è più lo spostamento che fai, cioè vai due persone perché evidentemente quel caporale di riferimento aveva bisogno di garantire la sua presenza sul territorio, però era un concerto medio piccolo e gli altri posti erano tutti coperti da altri caporali che devono portare due persone a testa. Quindi questo tipo di assurdità, che come ti dicevo prima, noi abbiamo sempre declinato in un rapporto diretto con il caporale o con i caporali, quindi molte volte, anno per anno, stagione per stagione, principalmente l'estate ovviamente, c'era questo rapporto diretto per cui si stabiliva, era quasi una specie di scrittura privata, cioè non esisteva una rivendicazione sociale, esisteva un rapporto privato tra il gruppo dei facchini e il caporale.
Sì, che poi a quel punto diventa un favore, cioè diventa come un favore il fatto che uno viene chiamato a lavorare, no?
Mentalmente entri in quel meccanismo, mentalmente devi tenerti buono il caporale perché è l'unico, anche perché nel momento in cui provi, noi abbiamo tutta sta retorica, no, del libero mercato, dell'iniziativa privata, della bravura che poi porta al merito, che porta al, figurati, cioè noi nel momento in cui proviamo a metterci sul mercato, perché siamo in questo sistema, cioè non è che stiamo a,
certo,
proviamo a metterci sul mercato, quindi a offrire le nostre braccia, il nostro lavoro, quella cosa lì diventa il peccato originale per tutto il sistema di ditte, perché non ti puoi permettere di andare sul mercato, perché tu appartieni a qualcuno, e quindi nel momento in cui sei libero e vai a proporti, gli fai saltare l'intero sistema. E loro fanno, nonostante la rivalità accesa che esiste ovviamente tra caporali, nel momento in cui tu ti proponi ad un altro caporale, fai venir meno una sorta di rapporto, non dico paramafioso, va tra di loro, per cui in quel momento perdi il lavoro tu, cioè, sistematicamente vieni fatto fuori, vengono scelte altre persone un po' più come dire,
docili,
un po' più disperate, un po' più docili, sì, ma anche perché poi il bisogno ce l'abbiamo tutti,
cioè, sì, quello sicuramente.
Volta siamo arrivati al punto di dire vabbè, non è una questione privata, non è una questione che riguarda soltanto il nostro lavoro, non è una questione che riguarda un po' tutti, soprattutto perché, ripeto, non essendoci garanzie di nessun genere, ne abbiamo preso il pretesto, diciamo, come la famosa goccia, l'abbiamo presa in occasione di un concerto precedente a questo, chiaramente a quello di Tiziano Ferro in questione, dove abbiamo fatto la contestazione fuori, che siamo arrivati a livelli di assurdità completa, cioè nel senso, noi Foggia Bari vista un'ora e venti più o meno, fatto ovviamente, dovevi essere lì alle 6 del mattino, ti presentano delle condizioni che sono completamente diverse da quelle che ti avevano prospettato, tant'è vero che ti dicono tu arriva lì, fai la trasferta che ovviamente non ti viene pagata.
Certo, per loro insomma il lavoro comincia dal momento in cui stai lì, ma non viene calcolato, non so, il tempo di spostamento.
Io invece devo considerare per forza di cose il momento in cui mi sveglio, perché da quel momento io sono già orientato a quello, cioè comunque è tempo che io sto orientando al lavoro, quindi mi sveglio alle 4 per essere a Bari alle 6, nel momento in cui qualunque altro lavoro dinanzi a un completo cambio di prospettiva di quello che ti viene offerto rispetto a quello che ti avevano prospettato, se ti dicono guarda tu vieni qui, lavori ad un Mac, se io arrivo lì e non trovo il Mac, io dico vabbè, non lo faccio questo lavoro, sono cambiate le premesse. Invece nel facchinaggio quello che trovi, cioè quella l'assurdità, anche soprattutto a livello mentale di tanti facchini, cioè è quasi, secondo me è un discorso di malcelato virilismo, no?
Sì, quello sì,
uno di quei quei lavori che si fanno un po' come andare sui cantieri, un po', cioè ti dicono vabbè, quello che c'è da fare si fa.
Sì,
che
infatti
è un'immensa stronzata.
Sì, seguendo insomma il collettivo degli operai dello spettacolo di Roma, insomma, che si è mosso negli anni passati, cioè, rispetto a quelle che dicevi te, mi venivano in mente due cose. Una, che proprio lo slogan che era stato portato avanti è "The show must go off", proprio per rivendicare il fatto che lo spettacolo non deve andare avanti ad ogni costo, che è quello che in realtà succede, ma che ci sarebbero insomma delle regole da seguire. E poi sicuramente, come dici te, c'è una sorta di macismo su cui spesso si fa forza, il fatto che ma che fai adesso, ti serve il casco, faccio un esempio, ti serve il casco per salire là, che c'hai paura, ma che non ce la fai a portare quello da solo, cioè tutte queste cose.
Imbragato adesso che devo arrivare là, ci arrivo tranquillamente lì sopra, ma anzi molte volte è addirittura una specie di prova, per cui quando ti dicono qualcuno di voi può salire lì sopra, il dire sì salgo io perché devo dimostrare che lo so fare, ma non è quello il punto, è che arrampicarsi dovrebbe prevedere tutto un altro tipo di trattamento a livello contrattuale, cioè non è possibile trovare qualcuno che soltanto perché in quel momento ha la voglia di dimostrare qualcosa a qualcuno glielo fai fare, cioè si gioca su queste contraddizioni. E noi, quando abbiamo finito quel famoso concerto che ti stavo dicendo prima, dalle 4 del mattino alle 6 lì ci fanno ritrovare tutto il ferro da montare, mentre ci avevano garantito che era soltanto scarico e carico, tu ugualmente lo fai contrattando un minimo di condizioni differenti, ma lo fai sempre sul posto, cioè sempre come queste cose molto da mercato, no? Cioè,
caporalato, insomma, non è che, come dicevi te, non è che ci sono altre parole, insomma, caporalato rende perfettamente l'idea,
sì,
insomma,
è quello. Cioè, perché noi abbiamo sempre questo grosso timore di utilizzare le parole nel momento in cui ci troviamo davanti a qualcuno, perché questo è molto sud come ambito, spesso la persona che ti avvicina per dirti hai 3, 4, 5 amici, parlo di quando eravamo ragazzetti, insomma, ai 3, 4, 5 amici sarebbe da fare sta cosa, un paio d'ore di lavoro, poi bisogna scaricare il carico. Quella persona che ti avvicina, per il fatto stesso di avvicinarti, è una persona che di solito conosci. Cioè, è come quando ti dicono se c'è stato un omicidio in casa, non ci sono segni di effrazione alla porta. Evidentemente la vittima conosceva la persona. È così. Cioè, tu comunque lo fai entrare in casa, il caporale. Poi a sua volta ce ne sono altri tre, qua poi ti rendi conto che magari il caporale che ragiona con te è quello che conta in assoluto di meno. Cioè, non,
certo, è una piramide. Che,
e però in quel momento quel tipo di complicità noi volevamo rompere. Cioè, noi non siamo più complici di questo tipo di... Ci costerà carissimo e già ci sta costando carissimo. Nel senso che non è una... È una prospettiva che finché non allarghi anche alle altre crew, anche se questo tipo di mentalità non comincia ad essere orizzontale tra i facchini, noi diventiamo i peggiori nemici di noi stessi, ma questo capita spessissimo nelle rivendicazioni. Però nel momento in cui noi ci siamo tolti i caschetti, abbiamo tolto i guanti, abbiamo detto noi non lavoriamo più, per noi è finita, e non stavamo parlando delle 10 di sera, stavamo parlando delle 2:30 di notte col viaggio ancora da rifare, 24 ore di veglia senza mai tornare a casa, sembra anche equo, no?
Sì, no, vabbè, parlare di sicurezza sul lavoro nel vostro campo è qualcosa di... ci sarebbe veramente mettersi le mani nei capelli.
Sì, no, ma poi tutta questa mistica della sicurezza, quando ti vengono a dire guarda, senti, mettiti il caschetto perché sai
ci stanno gli ispettori.
L'ispettore arriva, ti dice come stai, bene, tutto a posto, sì, hai avuto malattie, se no non ancora, ecco, vabbè, grazie, ciao, e te ne vai via. Cioè, i controlli sono è tutta una finzione, è un'immensa finzione, perché se io resto sul camion alle 2:30 di notte, dopo che sono sveglio dalle 4 di mattina, non parlo del viaggio di ritorno, quindi di quello che deve guidare al ritorno, però sono lì, sono stanco, non sono tornato a casa, non mi sono lavato, ho mangiato, quindi sono in una condizione di perenne instabilità dal punto di vista, diciamo, anche umorale, ma cioè, basta un niente, non dico arrivare a, però anche ad avere dei danni permanenti, voglio dire, cioè non è uno scherzo.
Purtroppo è successo, magari ha fatto un po' di clamore, ma sempre poi alla fine viene sempre riportato nella categoria del un po' dell'accidentale, un po' adesso vediamo che succede, però non si indicano mai responsabili, non c'è mai un sistema che è colpevole per quello che produce.
Quando vedevamo, cioè, la prima cosa che abbiamo fatto quando si è, non tanto nel caso di Francesco, credo si chiamasse il ragazzo di Trieste,
Francesco Pinna, sì
esatto, quanto dell'altro compagno che morì a Reggio Calabria.
Sì.
Al concerto della Pausini,
sì.
Lì c'erano delle immagini che parlavano, noi ci siamo guardati e abbiamo detto perché se tu non metti in discussione l'intero sistema del mondo di questo circo dello spettacolo, se tu dici c'è un mega palco che viene utilizzato più o meno delle stesse dimensioni in uno stadio da 20.000 posti e poi viene rifatto quasi uguale in un palasport che non è il luogo costruito per supportare e sopportare quel tipo di strutture, aveva un'altra finalità, aveva un altro utilizzo, nasce per un'altra cosa. Il voler a tutti i costi portare dei mega impianti, risparmiando oltretutto poi sul numero di persone che vanno a lavorare, quindi aumentano i ritmi, i tempi e tutto, quando tu metti in discussione quello, ti guardano come un pazzo e ti dicono scusa, ma tu vuoi lavorare o no?
Sì, ma guarda,
dovresti essere felice di questi megapalchi, dovresti essere felice del fatto che il palco di Elisa nel parasport di Conversano prende 3/4 del parquet e la gente viene considerata come un optional rispetto a quelli che dovrebbero poi essere, cioè non capisci perché, cioè, perdi anche proprio il senso della cosa, però ti dicono è buono, è un'ottima cosa perché più sono grandi palchi più gente chiameranno a lavorare, no?
Certo.
È questa logica che deve essere una delle tante incrostazioni che abbiamo noi, che devono essere completamente debellate, perché se no non partiamo da quello, diventerà sempre un rapporto privato tra te e chi ti sta facendo il favore di farti lavorare.
Sì, dal punto di vista insomma, dell'artista è evidente come il fumo debba superare la musica, perché altrimenti rimarrebbe molto poco. Rispetto
Non è per fare però io la cosa, una delle cose che per me è rimasta proprio una domanda irrisolta, cioè il muro, un muro di LED di 19 metri al concerto di Biagio Antonacci, uno me lo deve spiegare. Cioè io voglio capirla sta cosa, cioè per quale motivo della gente deve salire a 19 metri a montare le diagonali, a montare a scherzare. Per il concerto di Biagio Antonacci, cioè, onestamente, è qualcosa è andato completamente fuori da qualunque logica. Mi ricordo da ragazzino c'erano, che so, il palco degli U2, il palco di Vasco, e lì ti dicevano: ah, guarda, non puoi capire cos'è. Dopodiché l'abbassamento della qualità musicale è andato di pari passo con, ma ci vuole, col fumo, cioè col creare delle strutture che devono impressionare senza ancora, e dietro, ed era quello il volantino che abbiamo fatto a Bari, era dietro, c'è tutto un mondo che non vedete, cioè non ce l'ho con te adolescente che ascolti Tiziano Ferro, io non ce l'ho con te, non ti voglio neanche rovinare la festa. Il concetto è che voglio farti comprendere quello che magari non vuoi vedere o non sai che esiste. Sì. Ed è tutto un mondo di sfruttamento terrificante, però
anche perché poi anche perché probabilmente tra qualche anno ti toccherà anche a te lavorare in quelle condizioni o in quel settore o in un altro, quindi c'è una cosa che...
Sì, ma anche perché poi c'è questo equivoco per cui tu dici: ho 20, a 17 anni, a 18 anni hai delle esigenze, a 40 ne hai altre. Cioè a 18 anni se ti vengono a chiamare e ti dicono: facciamoci una squadretta, noi amici andiamo in trasferta a lavorare per 3 giorni, cioè, la prendi quasi come un modo di divertentissimo, no? Ti organizzi la nottata, ti spendi. Ma noi non possiamo ragionare da 18enni che stanno facendo un piccolo, non sarebbe giusto lo stesso, per carità,
esatto,
però lo dico come una forma di apprendistato alla vita, poi dopodiché hai tutto un altro tipo di garanzie di lavoro. No, non è vero, perché tu continui a fare lo stesso lavoro da 20 anni e ogni anno dici, giuri che è l'ultimo.
Penso che il nocciolo sia proprio questo. Quando parlavi del concerto di Reggio Calabria, dove purtroppo è morto Matteo Armellini, poi alla fine sono uscite fuori delle foto, come te dici, del parquet, dove si vedeva una bambina che giocava, ma veramente neanche 15 anni, che giocava a pallacanestro ed era caduta, mentre si era aperto il parquet e lei era caduta dentro e si vedeva questo parquet bucato. Ora, una bambina e poi quella serie di impianti di quel genere. Io mi ricordo quando a Roma facemmo un volantinaggio, insomma, simile al vostro, in occasione del concerto di Venditti, proprio pochissimo dopo, insomma, che era successa questa cosa a Reggio Calabria, che Antonello Venditti, che suona al Paleur, non volle fare nessun riferimento a quello che era accaduto, proprio perché diceva: qui bisogna verificare quello che è successo, insomma, c'è la magistratura. È evidente, ora non è che noi il giorno dopo vogliamo il nome del responsabile, ci interessa anche poco, ma è un sistema che è palesemente errato. E quello, insomma, che poi è successo a Trieste per Jovanotti, poi insomma, alla fine poi si riconduce tutto. Jovanotti è uno che dice che la gente, i giovani, devono lavorare gratis. E la tendenza è quella, nel senso che quello che qualche anno fa si diceva, insomma, quei ragionamenti di operai dello spettacolo, è che il modello a cui si va incontro in generale diventa quello per cui te lavori a chiamata, lavori perché poi altrimenti, insomma, devi essere contento che ti chiamano, chiaramente senza nessuna garanzia contrattuale. L'ottica del lavoretto è quella che ormai sta invadendo dappertutto, poi alla fine si va verso lo smantellamento del contratto nazionale di categoria, e quindi questa non è un argomento che interessa solamente, e non sarebbe poco, ci mancherebbe, gli operai dello spettacolo, ma è una dinamica che coinvolge tutte e tutti quelli che lavorano.
Sì, perché tu pensi sempre di vivere l'anomalia, pensi sempre di essere quello che sta vivendo il retaggio di qualcosa che adesso viene superato in meglio, in realtà tu sei già l'avanguardia di quello che stanno facendo, cioè l'idea del lavoretto perpetuo, tu per tutta la vita farai una cosa che non ha garanzie, che non ti fa, a livello previdenziale non ne parliamo neppure, tu per tutta la vita farai questo lavoretto e ogni volta ti farò anche penare per averlo, perché tu devi cercare di superare la concorrenza di quelli che magari sono lì a premere, che lo farebbero anche a meno di te, perché siamo sempre lì, cioè abbiamo 40 anni, dall'altra parte ce ne stanno, fanno ragazzi di 20, 22 che la pigliano come una, come un divertimento, come qualcosa di diverso dalla routine, e allora lo vanno a fare per comprare sigarette, per comprare, cioè non hai lo stesso bisogno del signore che adesso vediamo, dell'adulto che invece viene da un altro percorso, cioè è stato sputato fuori da un altro tipo di mondo del lavoro, e adesso deve ripiegare sul lavoretto dei diciottenni, alle paghe dei diciottenni, probabilmente per mantenere i figli all'università, probabilmente per mantenere una faccia, e lì veramente ti rendi conto che questi devono essere chiamati caporali e devono essere combattuti come tali, perché tu sei davvero arrivato a pescare nella miseria più nera e ti arricchisci su quella. Cioè noi stiamo comunque parlando di un euro, dalle nostre parti almeno un euro, due euro all'ora sul singolo lavoratore. È un conto è andare a fare Alexia nel paesino, altra cosa è fare Ligabue in uno stadio. Cioè Ligabue in uno stadio significa che solo noi ci muoviamo in 35 e solo noi lavorando a ore, che era una delle cose che abbiamo contestato da subito, preferendo il ritorno alla giornata lavorativa fissa. Cioè il lavorando a ore, tu immagina 35 persone per 15 ore a testa per 6 giorni lavorativi. Cioè come chiami una persona che si fa un euro e 50 su ogni ora di ogni singolo lavoratore? Cioè, è un imprenditore normalissimo, come avrebbe detto Pravettoni ai tempi, però
sì, sì.
Questa cosa è.
Però non è che le multinazionali si muovano. Ormai siamo insomma, su questi. Si sta raschiando insomma quanto più possibile, ormai l'attacco è ferocissimo, insomma non è, mi veniva in mente che prima magari la musica un po' si vendeva, quindi c'erano dei margini diversi, racconti insomma di gente che l'ha fatto negli anni 70-80, prendeva anche dei soldi accettabili da quello che insomma mi sembra aver capito. Adesso che i dischi non si vendono, i profitti vengono fatti tutti dai concerti, evidentemente sì, lo sfruttamento
c'è una ventina, ma concerti che poi di solito vanno, non dico deserti, ma semi deserti, sì, cioè, perché i prezzi sono esorbitanti,
i prezzi,
perché,
sì.
Perché tu ovviamente paghi tutto ciò che sta attorno, e francamente gli stessi artisti, diciamo così, vanno nella stessa città 3-4 volte. Cioè onestamente una volta che mi richiami di nuovo dopo un anno a fare per l'ennesima volta Claudio Baglioni in un palasport, io penso che anche il fan più, diciamo dire, il fedelissimo di Baglioni di questi tempi non va a risentire per la 150esima volta.
Sì, soprattutto se costa 60-70 euro. Insomma.
Esattamente, quindi questi non si ridimensionano, non solo rilanciano. Poi un tempo tu andavi dagli stivatori, dagli autisti, da quelli che si fanno un'altra vitaccia, dei camionisti che si spostano. Tu chiedevi a loro, era una delle domande di prassi, chiedevi dove siete domani, anche per regolarti su quanto veloci avrebbero lavorato quella notte, cioè dove sarete domani. E un tempo ti venivano raccontate 3-4 date successive, si diceva no, domani siamo ad Acireale, dopo domani siamo, adesso ti dicono no, è finito. Come è finito? Sei a luglio, cioè, abbiamo fatto, ed è successo davvero, abbiamo fatto solo 3 date quest'anno. Quindi per dirti, quello è un sistema che già si sta avvitando su se stesso, perché sei veramente a, e questa cosa qua del non avere i 60 concerti d'estate che tu puoi scegliere dove andare nei paesi. Ce ne sono 30 all'estate, ce ne sono 25, ti creano ancora di più la competizione tra lavoratori, perché tu devi accaparrarteli tutti, non puoi permetterti neanche un giorno di fare la protesta, di dire che non ti va bene il vitto, cioè che non puoi dire più niente.
Certo.
Perché i concerti sono di meno, perché non. Noi quando siamo andati, una delle sensazioni che abbiamo provato arrivando lì davanti, chiaramente c'era un clima di festa, c'erano le bancarelle, tu arrivavi un po' a guastare, a fare il Grinch di turno, no?
Certo.
Però quando noi siamo arrivati, abbiamo messo lo striscione, è arrivata subito da noi, la cosa che noi continuavamo a guardare, vedi, questo secondo me è molto importante dal punto di vista proprio del rapporto, di fronte a noi, dalla parte dove noi sappiamo che si entra negli spogliatoi, diciamo, dove si entra per lavorare, c'erano una decina di ragazzi. Noi con gli sguardi ci siamo fronteggiati per tanto di quel tempo con questi e non sapevamo se da quella parte c'era curiosità, che era voglia di avvicinarsi e discutere di condizioni condivise, o addirittura ostilità. cioè è un po' una, un, non dico una metafora di come ci sono i, come esistono adesso i rapporti tra lavoratori, però io sono sicurissimo, noi tutti eravamo sicurissimi di avere a che fare con dei lavoratori che avevano appena probabilmente finito di lavorare a quelle condizioni e che non sapevi se avresti avuto dalla tua parte o contro a fare proprio la quinta colonna dei caporali. È una cosa stranissima il rapporto lì, perché siamo davvero ad aggredire proprio spazi minuscoli di sopravvivenza rispetto a salari da ridere, cioè fai giornate lavorative da 14 ore a 60 euro.
Sì. È strano, ma purtroppo ce lo vediamo in tante realtà, mi viene in mente anche la logistica, altri settori dove a volte capita insomma di avere a volte insomma grumiri, a volte persone che comunque non si difendono con le unghie quel pochissimo che hanno, non percependo che poi magari alla lunga comunque è un discorso perdente.
Tra le tante cose, secondo dal mio punto di vista, una delle cose che purtroppo scoraggia anche chi magari non proviene a questi lavori da una vita di militanza, che non è il fatto che tu sì, hai ragione, cioè loro te lo dicono tranquillamente, hai totalmente ragione, ma se finché rimani una forza perdente, finché la spuntano loro sistematicamente, finché, come si dice, loro hanno il coltello dalla parte del mare, tu che cosa puoi offrire a una persona che dice vabbè, sono d'accordo con te, però l'alternativa, l'anno scorso per una protesta simile abbiamo deciso di non lavorare, di non accettare un mega concerto e siamo rimasti tagliati fuori per un anno, un mese, abbiamo ricominciato ad agosto di quest'anno. Allora le persone gli dicono sì, ma questo non è una forma di protesta, cioè, ci stiamo, come dire, Ci stiamo mortificando da soli senza riuscire a... E noi la proposta che vogliamo...
Infatti dal punto di vista politico, te lo chiedo appunto come vi state muovendo, insomma, come quelle che sono le strategie che avete individuato.
Noi abbiamo intenzione innanzitutto di lavorare molto sulla controinformazione e quindi fare sempre più azioni di quel tipo, non identiche, perché sennò diventano, come dire, vengono già normate pure quelle. Cioè di creare sempre l'occasione di poter far discutere di questa cosa. Però l'obiettivo principale, il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere gli altri lavoratori, cioè è assurdo che lavorare per 14 ore, 15 ore nello stesso spazio con lavoratori che vengono da un'altra città, ma davvero sembra tutto suddiviso su base etnica, che manco la Bosnia. Cioè loro stanno con i leccesi con i leccesi, i baresi con i baresi, cioè non ci parliamo neppure, ecco, scardinare già questa cosa sarebbe per noi un grosso punto di partenza, riuscire a mettere in piedi assemblee quantomeno regionali e al tempo stesso cercare di imporre la nostra presenza all'interno, cioè continuare a protestare, a riuscire a rivendicare, ma lavorando, perché altrimenti la gente comincia a sfiduciarsi e se non lavora o parte e non la vedi proprio davvero più.
Certo, no, ci sono oppure delle condizioni materiali che insomma ostacolano oggettivamente la lotta, quindi sì.
Noi la lotta pensiamo di doverla fare per migliorare, cioè, come in questa cosa si dice dall'interno, di solito si usa per posizioni terribili a livello politico ogni volta che dicono vabbè, facciamo la lotta dall'interno. La lotta è fondamentale, perché
beh sì, sul lavoro necessariamente va fatta insomma dall'interno,
perché dall'esterno diventi veramente il grillo parlante, sì. Stai lì fuori tutte le volte a dire come dovrebbero comportarsi gli altri, cioè, diventa fastidioso. Dall'interno riusciamo ad essere contaminanti, perché riusciamo ad intercettarlo, facciamo tanto di quel tempo, riesci a intercettare il malcontento, riesce a intercettare quella che potrebbe essere una forma di rivendicazione, di ripresa dall'esterno, puoi essere guardato, ecco, con curiosità o con ostilità, però difficilmente crei un ponte dentro fuori, cioè o fai eliminare anche loro oppure devi essere riassorbito tu in qualche maniera, e per farlo per esempio i caporali che gestiscono questa piazza attraverso il nostro lavoro non trovino più nessuno, cioè togliere davvero l'acqua a questa gente per costringerli a, a venire a patti con quelle che sono le condizioni oggettive, cioè che la gente si è, non ha più intenzione di continuare a lavorare da 18 anni a vita.
Anche perché, come mi sembra aver capito, poi non è che c'è un ricambio per cui ogni volta c'è gente nuova, bene o male le persone sono le stesse, cioè chi fa questo lavoro lo fa da anni.
Sono le stesse, però considera sempre che magari c'è una persona, un'altra persona, un'ulteriore persona che può essere avvicinata sempre a quella persona, magari garantendo un minimo di condizioni differenti e un qualcosina in più, può essere a sua volta un veicolo per tutto un gruppo di amici che adesso neanche conosciamo magari, e quindi comunque si ricrea in un niente una nuova squadra, che sono, come si dice, i facchini di Foggia o sono nuovi, sono gente che non conosciamo, però con quelli che conosciamo, con quelli con cui abbiamo lavorato, il rapporto è questo, cioè la problematica c'è, il lavoro adesso manca, siamo fermi da 3 settimane, però pure attorno ai concerti ci sono, cioè, quindi comunque noi stiamo puntando su ogni singolo palasport, su ogni singola serata, ma di piazza non tanto, perché figurati il tempo è quello che è, però quantomeno i palasport stiamo cercando di volantinarli tutti e di tenere in piedi. Per esempio la compagine foggiana non c'era al concerto in questione, cioè perché non hanno trovato sostituti, però prima o poi i sostituti arriveranno, quindi noi dovremmo lavorare bene sui sostituti, su quelli che si proporranno al posto nostro. Certo. E l'unica possibilità è quella di davvero di far mancare l'humus a sta gente che va pescando tra i bisogni.
Va bene, io non so se ci sono altre cose che vuoi aggiungere, noi chiaramente rimarriamo a vostra completa disposizione se ci vogliamo sentire.
Grazie mille, innanzitutto spero di poter ogni tanto dare una buona notizia ai compagni, perché le buone notizie sono sempre scarsissime. Speriamo di riuscire a sbloccare questa situazione, confidiamo poco nel mese di dicembre onestamente, però già dall'inizio dell'anno potrebbe cambiare qualcosa. Noi speriamo di riuscire a incidere, questa cosa che ci preme molto, soprattutto uscire fuori dalla dimensione dell'unica città, cioè cominciare ad avere già un orizzonte quantomeno regionale. Ecco, questo mi interessa tantissimo, su questo stiamo lavorando.
Perfetto, sicuramente insomma quello che possiamo dire dai microfoni della radio, sicuramente ci risentiremo per seguire la lotta che si prospetta dura, ma insomma in questa fase non può essere altrimenti.
Esatto.
Ti ringraziamo tanto e...
grazie a te, grazie a voi,
a prestissimo. Allora andiamo a una breve pausa musicale, insomma riprendendo la traccia di La Furia, Maledetto Lavoro.
Venderlo a caro prezzo. non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro, maledetto lavoro. Nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro. I soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.
Eccoci tornati in voce e adesso proveremo a sentire gli assistenti specialistici della scuola. Prima però un compagno ci segnalava giustamente che il prossimo 19 dicembre al Nido di Vespe al Quadrario Via dei Ciceri 131, se non mi sbaglio, ci sarà una seconda iniziativa tra gli operai un incontro degli operai dello spettacolo di Foggia e di Roma, e l'appuntamento quindi è il 19 dicembre alle 11 e il primo appuntamento c'è stato sabato 11 ottobre, quindi insomma ci sarà il secondo appuntamento. Invitiamo tutte e tutte, insomma, chiunque, soprattutto chi lavora in questo campo, a partecipare all'incontro. Ora brevemente uno stacco musicale mentre proviamo a sentire il compagno. Oggi tagliamo brutalmente tutti, anche gli Ascardù, però dovremmo essere in linea con un compagno, un assistente specialistico. Ci senti?
Sì, vi sento. Buonasera a tutti i compagni e le compagne.
Allora, noi eravamo rimasti insomma con gli ultimi aggiornamenti che una delle grosse partite aperte della vostra avvertenza era il fatto che il 31 dicembre scadevano i fondi e una delle vostre richieste era proprio quella di che venissero stanziati dei fondi anche per proseguire l'anno scolastico, che come tutti sanno non finisce il 31 dicembre. E quindi insomma magari ci potete raccontare quello che è successo in questo periodo, quello che è stato ottenuto sia a livello materiale che a livello di riconoscimenti.
Sì, infatti uno dei problemi principali della nostra condizione lavorativa è proprio quella che i finanziamenti di solito finiscono a dicembre e poi a gennaio non ripartono. Quest'anno la situazione era ancora più drammatica degli scorsi anni, perché con lo smantellamento della provincia di Roma si era venuto a creare proprio un vuoto anche istituzionale, non si sapeva effettivamente chi dovesse finanziare o meno il servizio di assistenza specialistica. Negli ultimi mesi noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica molto partecipata insieme a genitori, ad altri assistenti e anche a docenti delle scuole dove noi lavoriamo, proprio per chiedere questo finanziamento del 1° gennaio. A quanto pare, dopo un anno di lotta e di costanza anche della nostra lotta, fortunatamente pare siano arrivati questi benedetti finanziamenti anche dal 1° gennaio, con un cambiamento sostanziale che rivendichiamo anche come risultato di quest'anno di lotta, perché dall'assessorato alle politiche sociali della regione il capitolo dell'assistenza specialistica e alla comunicazione passa all'assessorato alla scuola della regione, quindi è un primo passo verso il riconoscimento della nostra professione e del riconoscimento come lavoratori della scuola e non come lavoratori generici del sociale. Ricordiamo brevemente a tutti i compagni e le compagne che stiamo rivendicando appunto questo riconoscimento come lavoratori della scuola, perché il nostro lavoro si svolge di fatto dentro gli istituti scolastici di Roma, ma non solo di Roma, di tutta Italia, e lo facciamo negli orari scolastici, lo facciamo per favorire, garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti disabili, e quindi non capiamo come sia possibile che altre figure che lavorano negli istituti scolastici vengano riconosciuti mentre noi no. Questo passaggio verso l'assessorato alla scuola appunto è un primo riconoscimento, abbiamo ricevuto anche un contatto da parte della regione che ci ha invitato ad un nuovo incontro, noi a breve riusciremo di nuovo a parlare con l'assessorato alla scuola, per ricordare che comunque la nostra vertenza non finisce qui, non finisce con il finanziamento che arriverà a gennaio, e comunque anche questo va valutato, bisogna capire se effettivamente andrà a coprire l'intero anno scolastico e il numero di ore che vengono poi assegnate ai ragazzi e quindi automaticamente all'assistente, quindi se il nostro lavoro continuerà a pieno ritmo oppure sarà comunque decurtato. Quindi andremo a questo incontro con la volontà di far capire che il nostro percorso di lotta non è sicuramente finito e che va verso il pieno riconoscimento della nostra figura professionale, che adesso passa appunto all'assessorato alla scuola, ma devono anche istituire un albo regionale intanto, e poi la nostra controparte rimane comunque il Ministero dell'Istruzione, a cui ci rivolgiamo e a cui nei prossimi mesi abbiamo intenzione di rivolgerci direttamente, mobilitandoci proprio per chiedere alla Giannini, al Ministero dell'Istruzione, il riconoscimento della nostra figura.
Sì, dal punto di vista comunque il fatto che siate stati chiamati come collettivo ci sembra un buon punto. Un buon punto segnato dalla lotta, perché qui spesso si dice che senza i sindacati non si può fare nulla, evidentemente i rapporti di forza, quello che la mobilitazione riesce a mettere in campo, fa sì che poi si venga di fatto riconosciuto come interlocutori, anche perché abbiamo visto che si sta muovendo molto in questo settore, stanno partendo anche dal punto di vista sindacale, ci sembra di capire che ci siano interessi a formare nuove figure professionali, insomma comunque c'è qualcosa che bolle in pentola, e anche insomma la riforma del ruolo degli insegnanti di sostegno, vengono interpellati tutti e non venite interpellati voi, questo insomma è quello che vorrebbero fare, però con la lotta insomma portando avanti e ponendo insomma in luce alcune grosse contraddizioni, e soprattutto il fatto che siete voi che facendo questo lavoro sapete insomma sia qual è il vostro ruolo, perché come dicevi te insomma non ha nessun senso che siate inquadrati come lavoratori del sociale, non che ci sia nulla di male, ma ovviamente, ovviamente, però insomma si tratta di diversificare, insomma non spezzettare ulteriormente un ruolo che dovrebbe invece stare a pieno titolo, non so, in quello che è il processo formativo. Quindi su questo ci sembra che siano stati segnati insomma diversi punti a vostro favore con questi riconoscimenti conquistati dalla lotta.
Ma infatti oltre al riconoscimento che abbiamo avuto dalle istituzioni, addirittura anche i sindacati confederali e anche di base si sono resi conto finalmente del nostro lavoro, di quello che facciamo dentro le scuole. Fino allo scorso anno, prima che nascesse il coordinamento degli assistenti specialistici alla comunicazione, nessuno nel mondo della scuola sapeva dell'esistenza dell'assistente specialistico, nonostante lavorassimo dentro le scuole da invisibili praticamente e senza questo riconoscimento. Adesso anche loro si sono dovuti rendere conto e farsi carico anche loro delle nostre istanze. Sostanzialmente ci è capitato di discutere con la CGIL, che si è accodata alle nostre posizioni, e questo chiaramente sappiamo bene la CGIL come ragiona: mi accodo a te per poi poterti sussumere. Chiaramente non sarà questo il caso, perché pensiamo che appunto questo percorso di lotta auto-organizzata abbia portato già a dei risultati importanti e vogliamo continuare, ma è un riconoscimento che comunque anche questi hanno dovuto dare inevitabilmente alla lotta. Anche l'ANIEF, che è un altro sindacato della scuola, di recente ha pubblicato un comunicato in cui parlava degli assistenti specialistici proprio in merito alla riforma del sostegno, alla legge delega che dovrebbe essere approvata nel prossimo anno per quanto riguarda l'insegnante sostegno, e dicevano proprio che effettivamente già esiste una figura che si occupa dell'inclusione, che fa da mediazione tra l'insegnante curriculare, quello di sostegno, le famiglie e il ragazzo stesso, e quella figura sono gli assistenti specialistici. Questi sono chiaramente dei piccoli riconoscimenti che però fanno capire come la costanza nella lotta e anche la coerenza in qualche modo abbia portato, e sono convinto che porterà ancora ad altri risultati. Speriamo che di riuscire appunto ad arrivare a quello più grande, che è il riconoscimento da parte del MIUR. Adesso da gennaio, penso che dicembre lo passeremo attorno alla regione ad aspettare che effettivamente questi finanzino per intero il servizio per il prossimo anno, ma da gennaio subito cercheremo di muoverci verso il MIUR appunto per conquistare questo riconoscimento, un contratto che garantisca e tuteli tutti i lavoratori e le lavoratrici, che ci permetta di vivere pure con più serenità il nostro lavoro, e che permetta anche ai ragazzi disabili di avere una continuità didattica e scolastica che ad oggi, viste anche le nostre condizioni lavorative, non può essere garantita.
Sì, anche dal punto di vista della ricerca della qualità, ovviamente questa internalizzazione all'interno della scuola sarebbe la soluzione migliore, e su questo insomma è anche abbastanza intuitivo e semplice. Quello, cioè, tu giustamente lo ponevi come pericolo, l'abbiamo visto in tanti settori, tutte le volte che parte una lotta anche auto-organizzata si tenta sempre insomma di utilizzarla per i propri interessi. Ricordavo ad esempio che l'ultima assemblea pubblica che avete fatto insomma vicino Piazza Vittorio, sono anche venuti rappresentanti di cooperative a tessere le vostre lodi, e comunque obiettivi che sono diametralmente opposti ai vostri necessariamente, perché nel momento in cui chiedete l'internalizzazione ovviamente l'obiettivo delle cooperative è tutt'altro. Quindi sicuramente prima abbiamo fatto insomma intervento con gli operai dello spettacolo, anche lì nel momento in cui ci si è iniziati a muovere questa cosa ha attirato l'attenzione sia delle cooperative, delle società che lavorano nel settore, e anche quelle dei sindacati, ad esempio, per arrivare a degli accordi che poi potessero essere vantaggiosi per loro, perché abbiamo anche notato, non so se è anche un riscontro che avete voi, che si sta dando anche uno spazio sui media, anche Repubblica, insomma, sulla vostra figura, cosa che, come dicevi, fino a poco fa era inesistente. Quindi quando si muovono, quando viene dato questo spazio, penso insomma ci si debba sempre pure il problema del perché gli si viene dato, non potendo pensare che lo facciano nell'interesse di lavoratrici e lavoratori.
Beh, chiaramente la nostra lotta, in qualche modo, se le cose rimangono come stanno oggi, garantiscono anche alle cooperative la possibilità di continuare a speculare sul nostro lavoro. le cooperative stesse hanno tutti gli interessi a che la regione continui a finanziare il servizio di assistenza specialistica, perché gestiscono, sfruttano migliaia di lavoratori in tutta Italia, quindi hanno appunto l'interesse che le regioni, le province continuino a finanziare l'assistenza scolastica così come adesso. Chiaramente quello che diciamo noi intanto è riuscire a tutelare il nostro lavoro e a salvaguardarlo, dopodiché riteniamo le cooperative, come molti sindacati, una nostra controparte. Noi abbiamo risposto nell'assemblea pubblica che abbiamo fatto al signore rappresentante di diverse cooperative che non vogliamo più essere sfruttati da loro, non vogliamo più che le cooperative speculino sulla disabilità e sul lavoro. Quindi comunque il passaggio da fare è un passaggio anche più generale, che non riguarda soltanto la nostra lotta, è riuscire in qualche modo a smontare questo meccanismo delle cooperative, che ormai di fatto sono diventate delle aziende private che fanno profitto e che non hanno più nessun interesse a tutelare le condizioni dei lavoratori. Dobbiamo contrastarle e stavamo ragionando anche con altre realtà di lotta e altri compagni e compagne proprio sulla necessità di lanciare una campagna prima cittadina, perché no poi estenderla ancora di più, proprio per la reinternalizzazione di tutti i servizi che sono stati affidati o ad aziende o alle cooperative, proprio perché in questi anni ci siamo resi tutti quanti conto che la cooperativa in sé non garantisce assolutamente nulla in più di quello che garantiva l'ente pubblico. Tornare ad un ente pubblico significa risparmiare innanzitutto soldi, perché non ci avresti più la cooperativa che deve gestire le sue spese, quindi i commercialisti, che non deve pagare i suoi dirigenti, che a differenza dei lavoratori spesso prendono degli stipendi molto importanti. Quindi l'idea è quella di costruire proprio una campagna per la reinternalizzazione, che va anche a rompere un po' questi interessi delle cooperative, che appunto, ripeto, non sono più minimamente, ma non lo sono da secolo, più di un secolo praticamente, luoghi dove i lavoratori si possono confrontare e possono cooperare per migliorare il loro lavoro.
Sì, non potremmo essere più d'accordo con te, perché insomma, facendo una trasmissione sul lavoro, poi alla fine le cooperative ce le ritroviamo dappertutto, in tutti i settori più disparati, insomma, pensiamo alla logistica, alle pulizie dell'università, alle guardianie dell'università, quindi evidentemente il problema dell'internalizzazione è un problema che deve essere posto insomma su base complessiva. Abbiamo visto anche la lotta della TPL, insomma del trasporto pubblico, lì magari non si tratta di cooperative, però sicuramente la risposta cioè i danni dell'esternalizzazione in quel campo sono abbastanza evidenti a tutti, quindi insomma è una campagna che sicuramente andrebbe costruita e che insomma sicuramente avrebbe un peso anche dal punto di vista numerico su tantissimi lavoratrici e lavoratori, insomma, se pensiamo alle dimensioni di queste cooperative.
Sì, sono una fetta veramente importante del mondo del lavoro, e questa fetta di lavoratori deve in qualche modo riuscire a ribellarsi contro questo sistema che appunto ha tolto sempre più diritti, che non garantisce assolutamente nulla.
I profitti, perché insomma come la lotta del Sant'Andrea di qualche anno fa ormai ha dimostrato, era proprio che internalizzare conviene, quindi se c'è qualcuno che ha altri interessi non sono certo gli interessi della collettività.
Assolutamente d'accordo con questo, dopodiché noi cercheremo di portare avanti appunto la nostra lotta con ancora maggiore intensità, cercando di evitare che anche i sindacati e le cooperative sfruttino la nostra lotta stessa per i loro interessi. Volevo ricordare i nostri contatti. Abbiamo una pagina Facebook che la cercate con Coordinamento degli Assistenti Specialistici e della Comunicazione. Poi abbiamo un indirizzo mail che è assistenti specialistici romaest@gmail.com e sulla pagina Facebook troverete anche l'indirizzo del nostro blog, dove mettiamo gli appuntamenti settimanali. Noi continueremo a fare queste le nostre assemblee, i nostri incontri ogni settimana. Ci vediamo all'Alberone in via Pianuova 357 o il lunedì o il mercoledì. Vi invito a visitare o la pagina o a contattarci via mail se volete partecipare.
Questa settimana il mercoledì, orari, se non mi sbaglio.
Questa settimana mercoledì alle 19:30. Quindi chi fosse interessato, altri lavoratori della scuola o delle cooperative, a questo punto possono passare. Noi abbiamo intenzione di costruire appunto questo fronte di lotta più ampio possibile per poter contrastare le dinamiche di sfruttamento delle cooperative e delle aziende private che garantiscono i servizi pubblici. E poi chiaramente rimane la nostra vertenza aperta, però con un piccolo risultato portato a casa che garantisce almeno in questo periodo un po' di stabilità, e in qualche modo alla lotta fa bene anche al morale, insomma, qualche risultato.
I risultati servono sicuramente, insomma.
Sì, anche come motivazione per continuare con ancora più impegno.
Esatto. Anche perché noi pensiamo che non ci sia alternativa alla lotta, questo quindi l'importanza è che diventi patrimonio il più condiviso possibile, che altrimenti insomma non possiamo veramente nutrire nessuna speranza in deleghe o qualcuno che possa risolvere ma neanche migliorare insomma le condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori.
No, ma poi penso che negli ultimi anni sia stato dimostrato che tutte le lotte auto-organizzate hanno portato a dei risultati che altrimenti non ci sarebbero stati attraverso la delega ad un sindacato o attraverso la speranza in qualche istituzione o in qualche organizzazione politica di quelle dell'arco parlamentare, insomma. Quindi penso che la lotta ha dimostrato che sia l'unico strumento valido ed è l'unica cosa che in questa fase paga.
Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo. Va bene, noi insomma, tutti i riferimenti li abbiamo ricordati, sicuramente insomma ci sentiremo a breve, insomma continueremo ovviamente a seguire la lotta. Se non ci sono altre cose che vuoi aggiungere, insomma andremo in chiusura.
Penso solo che